col brano di oggi l'abbiamo appena ascoltato nella celebrazione di ieri. Era proprio la prima lettura della messa di ieri, e che è proprio la sfida tra Davide e Golia. Ecco, sappiamo che il testo si inserisce in quello che è il ciclo di Davide in Prima Samuele. E il ciclo era iniziato proprio nel capitolo precedente con l'unzione a re. Già ci presentava questa figura, in cui Saul, siccome non aveva adempiuto al voto di sterminio come avrebbe dovuto, ma si era lasciato un po' andare, diciamo, a logiche umane, era stato rigettato come re. Aveva detto, perché tu non hai obbedito alla mia voce, non sarai più il re, non sei più il mio prescelto, ne troverò un altro. Ed ecco che lo Spirito manda Samuele ad ungere questo re alla casa di Jesse. E chiaramente, beh, quando c'è da fare il re, la figura deve essere un po' quella con una bella presenza. Normalmente per un re di una schiera come quella di Israele si pensava uno alto, uno che fosse possente, e quindi ovviamente Jesse raduna tutti i figli più in vista, possiamo dire, quelli che secondo lui, secondo una logica umana, potevano assumere questo compito. Ma ecco che uno alla volta vengono passati tutti questi figli, ma Dio continua a dire a Samuele, non è lui, non è lui, attento, non farti ingannare. Ecco, sì, sembra che ha l'aspetto del re, ma non è lui quello che ho scelto, e sceglieranno quello che era pascolare dei greggi, Davide, che era proprio neanche considerato dal padre, perché dico, figurati te se adesso Dio va a scegliere un re da un pastore, e poi è piccolo di statura, tutto carino, bello, ma dà proprio questo aspetto giovanile che non dà niente a che fare con una guida forte. Eppure Dio sa vedere oltre. Ed ecco che il passo di oggi farà vedere come l'affidarsi a Dio da parte di Davide farà la differenza nella battaglia e nella lotta. Il testo, ecco, non penso l'avete già letto, non lo leggo tutto perché altrimenti staremo qua due sere intere, perché è molto lungo, è quasi tutto il capitolo, ma si riassume nel fatto che a un certo momento Saul si prende Davide nella sua corte, e sappiamo che lui suonava la cetra per calmare gli spiriti bollenti di Saul, che ogni tanto friggeva per questa condizione di essere stato rigettato, e avere Davide davanti agli occhi a volte gli bruciava la voglia di mettergli le mani al collo, perché sentiva quella gelosia di essere stato derubato dal suo potere. E qui fa tanto sia la musica di Davide, ma anche l'amicizia di Jonathan, che calma il padre dicendo calma, fermo. Arriva però il problema. Arriva la schiera dei Filistei che muove battaglia contro Israele e si ritrovano nella valle del Terebinto, l'esercito filisteo da una parte della collina e l'esercito di Israele dall'altra parte della collina, e sono lì bloccati. Salta fuori dagli schiere dei Filistei sto gamaldone di Golia, che è un uomo, si dice, di diversi cubiti. Analizzando i diversi cubiti darebbero 2,80 metri, l'esagerazione per dire da tanto che era possente spaventava con questa sua armatura enorme, armato fino ai denti, a capo di questo esercito, proprio per indicare come in Golia Israele trova il suo stallo, non riesce ad andare avanti. Hanno paura e si fermano. Ecco, il cammino di Israele si ferma su quell'orlo della collina. Perché? Perché era il punto in cui sicuramente Golia non avrebbe potuto attaccarli. Armato com'era, da tutto il peso che aveva, non aveva la capacità di scendere la valle e risalire. Si ribaltava, non ce la faceva andare dall'altra parte. E quindi Israele si trova lì in quell'aspetto di tranquillità. Stiamo qui, fermi. Ma è fermo per la paura e si evince proprio da Saul. Saul che si blocca, terrorizzato, e ci fa vedere come ancora di più lui crolla e si richiude in quella logica umana che l'aveva diseredato da re, che l'aveva fatto rigettare da Dio, quella logica umana del non so più che fa cosa fare, sono qui senza soluzioni, non abbiamo più speranze, si dimentica di Dio, si dimentica del fatto che a capo delle forze di Israele c'è il Dio di Israele, c'è il Signore Dio degli eserciti. Si dimentica di quella grande presenza che avvolge, di quel Dio che abita e abbiamo visto più volte la dinamica della Shekinah, il Dio che abita e cammina insieme al popolo di Israele. In questa situazione di stallo, per 40 giorni Golia si affaccia e continua a dire: c'è qualche prode tra voi che vuole affrontarmi? Figurati, passi indietro, non ce n'è uno che si affaccia. Perché alla fine la questione era stata questa: sentite, io sono il capo dei Filistei, trovatemene uno dalla parte di Israele, ci troviamo qua sotto e battagliamo, chi vince vince e il popolo sconfitto diventerà servo dell'altro. Non se ne trova, perché chi è che vuole affrontare sto Golia? È un bestione lì davanti, e detto, questo ci fa fuori, appena, ma non facciamo neanche in tempo a fare il primo respiro che questo ci ha già sconfitti, siamo schiavi, punto, non c'è verso, la situazione è già decisa a tavolino. Arriva Davide, viene mandato dal padre Jesse a portare i rifornimenti, vai al fronte e porta questi proventi ai tuoi fratelli perché possano ristorarsi. Ecco che mentre Davide va al fronte, ed è lì che sta dando questi viveri ai suoi fratelli che sono in battaglia, sono lì al fronte a combattere contro i Filistei, sente la voce di Golia che puntualmente, come ogni giorno, come il cannone di Castel Sant'Angelo a mezzogiorno, esce fuori e dice: c'è qualcuno delle schiere di Israele che vuole venire a combattere contro di me? E Davide si pone la domanda: ma chi è questo? Ma chi è questo qua che osa insultare le schiere del Dio di Israele? E si indigna e inizia a domandare in giro, a dire: ma che cos'è questa situazione? Ma spiegatemi. E viene rimproverato da Eliud, dal fratello, che Eliab gli dice: ma cosa ti interessa a te? Hai lasciato le greggi, ma vai dalle greggi. Ma cosa vuoi stare qua tu in mezzo? Vuoi impicciarti perché così almeno spingi qualcuno alla battaglia e così almeno ti godi lo spettacolo? Bravo. Ma Davide dice: io solo ho fatto una domanda. Non intendevo intromettermi in niente, sto solo chiedendo chi è questa persona che osa sfidare il Dio di Israele. Ecco, notate bene che l'unico che si indigna e che si mette dalla parte di Dio è Davide. L'esercito e Saul non ci pensano minimamente a Dio. Questo è già interessante, a far vedere da che parte si sta nel momento del pericolo e della prova. A un certo momento i membri dell'esercito dicono: senti, se ti interessa così tanto, vai dal re, sta lì nell'accampamento, sta lì nella sua tenda, vai e chiedilo direttamente a lui. Davide va e dice: voglio combattere. Ma chiaramente Saul lo guarda da cima a fondo e dice: ma sei sicuro? Ma voglio dire, già non ce la facciamo noi che siamo armati, tu vestito così vuoi cercare di metterti armato di bastone, dove vuoi andare? Eppure ecco che però Davide dimostra quello che è. Ed ecco che nella letteratura ebraica il nome Davide è composto da tre lettere, Dalet, Vav, Dalet. E che alla fine nel Cantico dei Cantici queste tre lettere formano il nome di Dod, l'amato, il benvoluto. E qui ci fa vedere che la sua confidenza sta nell'essere amato da Dio. Dio non mi abbandona, mi ama, sono suo figlio, perché mi deve abbandonare? E perché mi devo lasciar sconfiggere da qualcosa che vuole dare contro a mio padre, a Dio? L'ultima parola ce l'ha lui, ce l'ha sempre lui l'ultima parola. Quindi vado tranquillo. E questa doppia Dalet dimostra che Davide è l'uomo che sta fra le due porte, si dice, ovvero perseveranza nel cammino di colui che vuole spingersi oltre la difficoltà e le vuole affrontare a viso aperto, e colui che con coraggio varca la porta in cerca della nuova avventura, dello sfidare, del cercare di vivere la vita fino in fondo e di sconfiggere le paure, ma anche colui che dice la fragilità, perché la porta indica il mendicante, colui che va e bussa a dire: io non ce la posso fare, e qui dice di nuovo la sua confidenza nella grandezza di Dio, a dire: io da solo sono piccolo, ma con lui siamo due bestie, se sto con Dio, se io mi aggrappo a lui, ma chi ci può sconfiggere? E inoltre il Vav è una bella lettera dritta che dice la colonna, e la colonna dice l'uomo dalla schiena diritta, colui che affronta con determinazione e coraggio, e questo dice determinazione e coraggio della fede, è colui che senza remore, non tituba nell'affidarsi totalmente alla guida di Dio, si lascia condurre senza voltarsi indietro. E beh, già questo nome ci dà una bella indicazione di come vivere la fede: schiena diritta, forte. Oh, siamo ancorati sulla roccia che è Dio. E quindi la roccia che è Dio è antisismica, possiamo dire. Non c'è nessun tremore e nessuna potenza che può sconfiggere quella roccia. E dall'altro lato questo ci dice di metterci in cammino. E il popolo di Israele si è fermato davanti alla paura. Davide ci dice varcate, entrare e uscire. È la dinamica di colui che sta nella casa. È la dinamica di colui che ha familiarità con Dio. Entrare ed uscire. La stessa condizione la troviamo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni 14 o 10 o 14, adesso non mi ricordo più, quella del buon pastore comunque. È la parabola del buon pastore, la similitudine del linguaggio giovanneo, in cui dice entreranno e usciranno le pecore sotto la mia protezione, nella mia comunione, come per dire la tranquillità di coloro che vivono e dimorano radicati in quella vite che è Dio. Ecco che Davide diventa una luce di speranza, perché cosa dice come prima parola al suo re? Mio Signore, non cada il cuore dell'uomo sopra di lui, non lasciatevi sopraffare davanti a questo qua, che tanto crollerà come una foglia. E indica proprio quella fiducia e speranza che il popolo di Israele stava perdendo davanti a Dio. Questo popolo sta crollando, sta sentendo proprio la sua fragilità. Davide invita a risintonizzarsi verso la parola salvifica di Dio. Ecco, ricorda quella promessa di salvezza che Dio ha fatto sempre in favore del suo popolo. Io sono con te, sono l'Emanuele. Ed è chiaro, essere l'Emanuele vuol dire un con noi, continuamente, imperterrito, perpetuamente con noi. E non viene meno. Certo che dico, se viene meno la sua parola che è l'Eterno, allora non c'è più nessuna parola vera in questa terra. Ok, Saul dice va bene, vai. Però lo vuole rivestire. Ecco qui il secondo errore di Saul, il modo di affrontare la battaglia. Perché Saul vuole fare un atto che esclusivamente in Genesi era quello di Dio, rivestire. Ci ricordiamo Adamo ed Eva quando sono rivestiti per coprire quella nudità che loro avevano sporcato col loro peccato, si vergognavano, e allora Dio che li riveste di nuovo con quei peli di cammello, così insomma con quelle pelli, per poter ridare dignità nuova, per poter ridare una nuova possibilità. Ecco che Saul cade andando a fare la stessa logica, entrando nella stessa logica di Golia, e vuole affrontare la battaglia con la superbia. Golia è tutto bello rivestito, siamo anche noi uguali, anche noi sconfiggiamolo con le sue stesse armi. E che nella tradizione popolare della Lombardia e del Nord si dice chi usa più sé la vacca le sua, cioè chi urla di più la mucca è sua, ricordando le aste contadine per dire trionfa chi dà la cifra più grossa. E qui si gioca al rialzo. Saul dice butta su sta armatura, metti su roba perché almeno così siamo più difesi, siamo più possenti di lui. E dall'altro lato questa armatura dice l'attaccamento ossessivo al materiale. L'armatura è un doppio strato perché ha la tunica sotto e ha tutta la roba di ferro sopra, i gambali, i bracciali e l'elmo. Questo dice proprio l'esagerato spirito di autoconservazione, quello che spinge all'isterismo del conservare la propria vita davanti a tutto, la più totale necessità di salvaguardare fino alla fine, quel mors tua vita mea, che è un po' quell'isterismo che ci portiamo appresso in questa condizione di pandemia. Ecco, mi ricordo il padre spirituale una volta si è profuso in un'esplosione interiore dicendo: davanti a questa pandemia sembra che ci siamo dimenticati la vita eterna, ci siamo dimenticati la nostra fede. Siamo lì proprio che ci battagliamo ancora un po' per difendere la nostra vita in tutti i metodi, ancora un po' ci buttiamo dentro lo scafandro dei sommergibilisti, ma ci dimentichiamo invece che sì, è importante la sicurezza, sì, è importante la sanità, ma non deve diventare un'ossessione. Ecco, in Saul questo diventa l'ossessione del difendere il proprio dominio, difendere la propria quotidianità, difendere la propria vita. Davide smentisce tutto, cavami via tutta sta roba, non posso più camminare. Ma signore, guarda bene come sono conciato, via via tutta sta roba. E ci dice il modo giusto di affrontare la vita e le battaglie. Innanzitutto l'umiltà. L'armatura che permette meglio di affrontare i combattimenti e la vita è quella di riconoscere che c'è qualcuno più grande di me. C'è qualcuno che ha l'ultima parola e sulla quale niente prevale. Così dice Gesù a Pietro. Le forze degli inferi non prevarranno su questa roccia. Ci crediamo? O non ci crediamo, non ci sono possibilità. Saul, abbiamo già visto, non ci crede, vuole la difesa terra a terra, vuole la difesa visibile. Davide no, e lo dimostra nell'essenzialità. Toglie l'armatura perché dice tu, e glielo dirà Golia a viso aperto, sei venuto qui con l'asta, con la lancia e con quel bell'elmo che ti porti in testa e quell'armatura. Io vengo nel nome del Signore. Sono ancorato in quel nome del Signore, in quella comunione forte col Dio degli eserciti, e sono tranquillo. Beh, è invidiabile quel coraggio di Davide di affrontare sta belva così a viso aperto e nella più totale confidenza. Dice tanto, veramente può essere un grande esempio nella nostra vita di fede e nella nostra battaglia quotidiana che abbiamo coi nostri difetti, con le nostre fragilità. Affrontare così a viso aperto, in quella totale confidenza di dire dove mi porta Dio è la strada giusta. L'armamento di Davide, che si porta? Il bastone con cui lui aveva condotto le greggi fino a quel momento e che dice il confidare nella premurosa custodia di Dio, che si prende cura di noi con immenso amore, ci sostiene, è il bastone della fede e della speranza, che ci dà forza e ci sostiene nel cammino, alla quale ci appoggiamo, soprattutto nei momenti di difficoltà, e che ci fa stare in piedi. Si prende 5 pietre, scelte bene. E già qui, quando parliamo di 5 pietre, ci ricorda sempre quel numero 5, che sono i 5 libri. I 5 libri della Torah, che ricordano la parola data, la parola favorevole data a Dio, per l'uomo, in favore dell'uomo, e su cui fondare la propria vita. Eccola lì di nuovo la roccia, l'immagine della costruzione, le pietre che costruiscono. E ci dice come la necessità ogni giorno per affrontare il combattimento spirituale è quello dell'ascolto e della meditazione della parola di Dio, nutrirsi a quella parola. E soprattutto c'è un altro aspetto della pietra. La pietra nell'ebraico si dice heaven ed è fatta da due parole. Si possono riconoscere due parole messe insieme, ab e ben. Ab il padre, ben il figlio. E questo dice la relazione filiale. È il problema dell'aridità dei giorni nostri, il problema dell'indifferenza dei nostri giorni per cui si dice non c'è più religione, non c'è più fede a questo mondo, è il fatto che non siamo più capaci di vivere la relazione fino in fondo, vivere quella relazione filiale. E oramai le relazioni sono tutte o telematiche o per qualcosa di guadagnato, non c'è più quella conoscenza profonda, quell'esperienza continua. Si fa fatica ad entrare in quella comunione perseverante, ma è lì che si gioca la fede. Perché la via di santità non è altro che la relazione quotidiana con Dio, in cui io mi sento figlio e essendomi figlio mi faccio condurre dal Padre, mi faccio sì che il Padre mi aiuti a crescere, mi faccio educare dalla parola di Dio. Questa è la necessità e Davide ce lo dimostra in questo armamento che deve stare nella nostra saccoccia ogni giorno. E l'ultimo armamento è la fionda che dice discernimento. Saper scegliere bene, è perché con la fionda devi prendere la mira, e lo dimostra, centrerà esattamente in fronte, nell'unico punto in cui l'armatura non c'era, Golia, perché ha guardato è l'uomo della contemplazione, la necessità di tornare a gustare la nostra vita fino in fondo. Perché la contemplazione vuol dire mettersi lì e saper vedere ciò che a prima vista non vediamo. È quello che nel greco riveste il significato il verbo teoreo, che è un verbo di visione, ma il verbo di visione che dice stare lì e osservare, stare lì e guardare in profondità, concentrarsi, indagare per centrare l'obiettivo, saper scegliere bene. Ed è quello che poi San Paolo nelle sue lettere chiamerà il dokimazo, che è discernere la via giusta tra le tante che ci propone, scegliere quello che è la verità, quella che dà pienezza alla nostra vita. Ed ecco che allora che con tutto questo armamento Davide ci dà anche un impegno concreto e un aspetto concreto per attualizzare questo testo nella nostra vita quotidiana. E ci indica anche il modo di svolgere in modo pieno e in modo giusto il nostro combattimento spirituale di ogni giorno. Allora abbiamo capito molto bene come il Golia può rappresentare quella parte oscura della nostra vita che ci fa paura. E molte volte davanti alla nostra fragilità facciamo esattamente come Dorian Gray, che si era fatto quel bel quadro, tutta la sporcizia andava lì e lui aveva paura a guardarla. Non voleva vederlo perché, oddio, come sta diventando vecchio questo, io non voglio diventare come quel quadro. L'ha rinchiuso là, in quella soffitta, in modo che fosse lontano da lui, per non vedere. E però questo ci blocca. Questo ci blocca, questa paura non ci fa andare avanti, ci porta nella disperazione, nello sconforto. Questo vuole fare la fragilità, dire tu non ce la farai mai. Tu non riuscirai mai a superare questo scalino, sei schiavo. Eccolo lì la dinamica, è così che voleva fare, tenere schiavo il popolo di Israele. I nostri vizi e difetti fanno la stessa cosa con noi. Quando San Paolo dice eravamo schiavi del peccato, delle belle catene. Ma Davide ci insegna innanzitutto il primo aspetto e il primo atto che dobbiamo fare ogni giorno per sconfiggere questo Golia, allenarsi al combattimento, riconoscere innanzitutto che la lotta spirituale non è una cosa che io affronto, boh, tutto a posto, in una botta ho sconfitto Golia, no, ogni giorno. E lo dice molto bene chiaramente a Saul, quando dice... Ogni giorno io ho affrontato leoni e orsi, mi sono preparato a questo combattimento allenandomi, prendendo per il collo leoni e orsi che volevano sbranare le mie pecore e gliele strappavo dalla bocca. E ci indica come il cammino di conversione, il cammino di santità è un tiro alla fune con questo Golia, continuamente cercare di tirare e non mollare la presa per far sì che quella nostra vita non vada in pasto a quella disperazione, a quella distruzione. Il secondo passo che ci indica è quello della piena e totale fiducia in Dio. L'abbiamo detto, l'amato. Davide vuol dire il ben voluto, il ben amato. E quindi riconoscersi figlio prediletto vuol dire io non sono schiavo di nessuno. È così che inizia il primo passo nel sottrarsi dalle grinfie di quel Golia della nostra vita che vuole tenerci padroni di quell'oscurità, venire alla luce, il nostro cuore non crolli. Ricordiamoci quelle belle parole di Davide a Saul, non crolli, non cada il nostro cuore, la nostra intenzione, il nostro desiderio di andare verso Dio davanti alla nostra fragilità. Il terzo passo è quello di avvicinarsi all'ostacolo. Tutti erano là, su quella riva, nessuno voleva avvicinarsi a Golia. Il piccoletto scende nella valle, salta su dall'altra parte e gli va di fronte a Golia. E questo ci dice come per affrontare le nostre paure, affrontare i nostri ostacoli, è necessario guardarli in faccia, dargli un nome e dargli una misura. È necessario prendere per i capelli i nostri difetti. L'altro passo del cammino di conversione è quello di colpirlo sulla fronte, che vuol dire andare alla testa, all'origine, alla radice. Devo comprendere da dove si è originato quel Golia che mi tiene in ostaggio. E questo lo fa l'esame di coscienza quotidiano, in cui noi ci chiediamo allora qual è il mio tallone d'Achille? Questo. Dove cado sempre? Questo. Dov'è che mi allontano da Dio? Lì. Ma lì, quella cosa che mi allontana da Dio, da dove si è originata? Da dove ha preso avvio? E dove trova forza? Qual è ciò che alimenta? Devo togliergli gli alimenti, gli devo tagliare gli alimenti, perché così riesco a sconfiggerlo solo andando alla radice, andando a capire dove sta la radice, puoi strappare quell'erbaccia negativa. E infine saltare sopra e abbatterlo. A un certo momento, quando Davide l'ha sterrato a terra, perché ha capito dove era il punto debole di quella erba grama, gli salta sopra e gli taglia la testa con la spada. E questo ci dice che è necessario, una volta trovata la radice dell'erba grama, sradicarla e radicare un'abitudine di bene, perché quell'erba non cresca più. Devo cercare a far sì che questa abitudine di bene mi porti ad agire in modo contrario a quell'abitudine negativa, perché possa sempre di più, ogni giorno, passo a passo, incrementare la via di bene e rivolgermi sempre di più verso il volto di Dio.